www.redigio.it e la storia continua. Guglielmina detta la Boema. Non è dato modo di sapere quale fosse il colore della giunta comunale nell'anno di grazia 1270, ma tirava un'aria di crescente benessere. Fra i suoi 200.000 abitanti, Milano godeva di 1.500 notai, 300 fornai, 400 becchee, macellai, numerose botteghe e floride attività artigianali di orafi, spadari e marangon, cioè i falegnami. Tuttavia, secondo la migliore tradizione del tempo, i pugnali erano sempre sguainati. Infatti, il governo municipale era retto da un capitano del popolo ed esistevano aperte contese fra Napo della Torre, o i Toriani, e il vescovo di Milano, Ottone Visconti. Il Toriani, un tipaccio senza scrupoli, fece fuori Tebaldo Visconti, padre di Matteo, in uno scontro vicino a Gallarate, costringendo Ottone a lasciare la città. Ma il vescovo, Fuggiasco, raccolse un po' di soldataglia tra Lecco e Como e tornò a Milano più furente che mai. Nel gennaio del 1277 Ottone occupò Desio e mise in rotta i Toriani. Il Napo cade nelle mani dei Comaschi, che lo chiusero in una gabbia appesa al colle di Baradello, e lì ce lo lasciarono, esposto ad ogni intemperia, per 18 mesi. D'altra parte, quello era ringraziamento per aver a sua volta messo in gabbia, all'esterno del palazzo comunale per ben 12 anni, il comasco Simone Muralto. C'è chi dice che Napo si suicidò sfasciandosi il cranio contro le massicce sbarre e chi lo vuole invece pentito dei suoi peccati, tanto da indossare il saio dei frati minori prima di essere sepolto in San Nicolò. E a proposito dei frati, in quel periodo gli ordini religiosi e i monasteri prolificarono e fra questi i domenicani, i francescani, i cistercensi, mentre sorgono le abbazie di Chiaravalle e di Morimondo. E se i civili incrociavano fra loro le spade, i religiosi si sfidavano a colpi di roghi e scomuniche. Cristiani, ariani, cateri, pateri, ognuno aveva infatti la propria interpretazione sulle sacre scritture e su come spedire all'inferno il prossimo nel nome della carità divina. E in quei tempi la nascita della famigerata Sacra Inquisizione, che è instaurata per difendere la fede, ma sparava sentenze al pari di una roulette russa e affidava le esecuzioni al braccio secolare, diffondendo tutto attorno un intenso olezzo di carne alla brace. Fu una vera e propria strage, dove streghe e fattucchiere che compivano sortilegi per spillare qualche quattrino ai creduloni, cadevano vittime degli inquisitori domenicani e pur di raggiungere la pace della morte, confessavano malefici e unioni carnali con Belzebù. In questo rassicurante clima, nel 1270 approdò a Milano la bella e benestante straniera di nome Guglielmina. Arrivata dalla Boemia con un figliolo, aveva dapprima trovato abitazione a Porta Tosa e poi in San Pietro dell'Orto. Era una donna pia, onesta, di cuore generoso e quando disgraziatamente le morì il figlio, si dedicò al conforto della povera gente. Un giorno la Guglielmina, detta la Boema, conobbe un tale Andrea Saramita, fratello di una suora delle umiliate di Brera. con il quale trovò affinità e intese. Si mormorava che fra i due vi fosse convivenza, ma altri assicuravano si trattasse soltanto di viva amicizia. Rafforzata da quella fede e ricerca del soprannaturale che entrambi sentivano. I loro riti non apparivano del tutto ortodossi, in quanto attuavano delle pratiche di culto personalizzate. Tuttavia erano molti i fedeli e gli amici di Guglielmina che si recavano a casa sua per pregare. Questo bastò perché qualcuno incominciasse a parlare di setta, mettendo in allarme l'Inquisizione. Ma Guglielmina era ammirata da diversi ordini religiosi e si elevò persino a parlare di miracoli e di santità. Il Saramita si stava intanto configurando come uno sfegatato adoratore della donna, arrivando al punto di affermare che la Santissima Trinità si era incarnata in lei. A queste azzardate parole, la boema reagì energicamente e litigò con il Saramita. Il 24 agosto del 1282, Guglielmina morì nella sua casa di San Pietro all'Orto, circondata da una miriade di religiosi, fedeli e seguaci. Fu sepolta nell'abbazia di Chiaravalle e la sua tomba divenne meta di pellegrinaggi. Non morì, invece, il suo modo di propagare la fede e di praticare gli esercizi religiosi. A continuarli ci pensarono il Saramita e a capo della cosiddetta setta, la suora Maifreda da Pirovano. E tale congrega continuò ad alimentare il mito santificante di Guglielmina, con il risultato di far sorgere l'ordine dei Guglielminati. Essi avevano regole inusitate e nel loro Vangelo, in edizione riveduta e corretta, si ribadiva la tesi del Saramita, secondo la quale la Santissima Trinità si era incarnata in Guglielmina. Ella sarebbe dunque risorta. Si era ormai sconfinati nell'eresia e la Santa Inquisizione cominciò a mettersi in cammino. Come se tutto ciò non bastasse, saltò fuori un testimone, un certo Coppa, che accusò la congrega dei Guglielminati di riti stregoneschi. L'uomo, che non si seppe mai se era sincero oppure corrotto dalla stessa Inquisizione, dichiarò di aver pedinato una notte la moglie, seguace di Guglielmina, e di aver assistito a riti diabolici che sfociavano nella congiunzione carnale di varie coppie nei sotterranei delle umiliate di Brera. Per la Maifreda e Anna Saramita ormai non vi era più scampo. Furono condotti in Piazza della Vetra, sottoposti a empie torture e quindi messi a rogo. Ma non soddisfatti di questo, i domenicani fecero riesumare le povere spoglie di Guglielmina Boema e la gettarono nelle fiamme. Diversi anni dopo venne riconosciuta la buona fede e l'assoluta moralità di Guglielmina, ma di santità la Chiesa non ne fece mai parola. www.redigio.it e la storia continua.